la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Elettra, vi do il ben ritrovato alla rassegna stampa di Radio Sherwood che, come ogni mattina, andrà in onda anche alle ore 10 in differita su Gemini Network. Iniziamo con qualche aggiornamento sulla crisi di governo. La battaglia finale su Conte titola in prima pagina il Corriere della Sera. Stamattina una nuova riunione al del tavolo, Fico cerca una soluzione da portare a Mattarella e rispunta una bicamerale. Si tenta l'accordo ma Italia Viva chiede il MES e dicasteri di peso, tensione con il PD e i 5 Stelle. Il faccia a faccia tra i rappresentanti della maggioranza riuniti a Montecitorio al tavolo del presidente della Camera Roberto Fico è iniziato presto. Incontri vivaci ma costruttivi, si è detto per tutta la giornata. Poi a sera la tensione è risalita, pare, a causa dell'atteggiamento di Italia Viva che, vedendo il concretizzarsi di un Conte Terra, avrebbe deciso di alzare le richieste. Dunque, MES e ministri di peso. Con questo rilancio avrebbe dunque rianimato polemiche e distanze con il Movimento 5 Stelle e col PD. In ogni caso le trattative non sono finite, Fico cerca una soluzione da poter offrire a Sergio Mattarella. E come accennava il titolo, rispunta l'idea di una bicamerale proposta da Renzi. Vedo il Conte Ter ancora lontano, confida ad un gruppo di fedelissimi Renzi, ce lo riporta a pagina 2 in un articolo Maria Teresa Meli. La verità è che la sfilza di no ricevuti ieri da Italia Viva complica la trattativa per un terzo tentativo del Premier. Da parte nostra, spiega il leader ai suoi, c'è la volontà di trovare un accordo. Non vogliamo far saltare la trattativa, però PD e 5 Stelle sono arroccati su Conte, non solo, non vogliono cambiare niente nell'economia, negli esteri. Sono invece pronti a cedere soltanto sulla giustizia. Ed è una posizione inspiegabile, secondo il leader di Italia Viva. Nel frattempo Nicola Zingaretti ha già blindato il titolare dell'economia. Gualtieri non si tocca, ha detto prima di riunire sul web il suo partito, senza nascondere i timori per la piega che stanno prendendo gli eventi. Passiamo ad un'altra notizia, un articolo di Isidoro Trovato. E parliamo di lavoro. Più colpite le donne, sono il 98% di chi ha perso il posto. A dicembre 99.000 su 101.000 totali, disoccupazione giovanile al 29,7%. I numeri sono dunque impietosi e dicono che sul fronte dell'occupazione le più danneggiate dalla crisi sono le donne. Nel mese di dicembre l'Istat certifica una flessione complessiva dei posti di lavoro dello 0,4% rispetto a novembre. In assoluto vuol dire 101.000 occupati in meno. Ma a colpire è il fatto che il calo sia in larga parte concentrato sul versante femminile. Rispetto al mese di novembre, le donne occupate sono diminuite a dicembre di 99.000 unità, mentre tra gli uomini la flessione è di 2.000 posti di lavoro. Un fenomeno analogo viene registrato su base tendenziale. Il mese di dicembre l'occupazione femminile segna una battuta d'arresto del 3,2% rispetto al mese di dicembre 2019. Quella maschile cede l'1%. Dati quindi decisamente poco confortanti. Anche il Sole 24 Ore cita questi dati in un articolo a pagina 3 di Giorgio Pugliotti e Claudio Tucci. Persi in un anno 444.000 posti. Istat a dicembre 2020 rispetto al 2019, come abbiamo visto, calo dell'1,9% degli occupanti. Donne, precari e partite IVA i più colpiti. Oltre alle donne, dunque, la pandemia ha colpito duro i giovani, gli autonomi e l'occupazione temporanea, i segmenti meno protetti dalle misure emergenziali messe in campo dal governo. I dipendenti a tempo sono crollati di 393.000 postazioni, a testimonianza del fallimento del decreto dignità che è irrigidito in un quadro economico già in forte difficoltà, contratti a termine e in somministrazione. Con il blocco dei licenziamenti, le imprese in difficoltà non hanno rinnovato i contratti a termine alla scadenza. Tra i giovani il tasso di disoccupazione è tornato a sfiorare il 30%. La crisi sanitaria si è abbattuta soprattutto su terziario e servizi, ha commentato Marco Leonardi, consigliere economico del ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Giovani, donne e precari sono in sofferenza. Su di loro occorre quindi intervenire. È una piccola notizia per Zacchi, altri 45 giorni di carcere. Secondo fonti giudiziarie, media egiziani e anche la sua stessa legale, è questo l'esito della nuova udienza svoltasi ieri sulla custodia cautelare dello studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto dal 7 febbraio scorso con l'accusa di propaganda sovversiva. Un'ulteriore proroga che, secondo Amnesty, dimostra come in Egitto i diritti dell'indagato valgano meno di zero. Ufficialmente la decisione sarà resa nota oggi, quindi ancora nulla dato per certo, ma la sua stessa legale ha definito quanto anticipato dai media locali al 99% giusto. Patrick passerà almeno un altro mese e mezzo nel carcere di Tora al Cairo. Soffermiamoci ora sulla situazione Covid. Scuole riaperte, ma alcune già chiudono. Superiori in presenza, dietro front a Perugia, si torna alla TAD. Attesa per le regole della maturità, inutili i banchi a rotelle. A questo punto mancano all'appello in classe soltanto gli studenti delle scuole superiori della Sicilia, che potranno tornare alle lezioni tradizionali dal lunedì prossimo, l'8 febbraio. Ieri è ricominciata la scuola in presenza in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna. Ma in Umbria, dove le scuole secondarie hanno riaperto una settimana fa, si impone la prima retromarcia. Stop da oggi alle lezioni per tutti gli studenti dalle elementari alle superiori per 14 giorni in 31 comuni, tra cui il capoluogo Perugia. Una decisione presa dai vertici della sanità regionale assieme ai sindaci nelle zone in cui i casi di Covid hanno avuto un'incidenza anomala superiore ai 200 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. La ministra Azzolina, in un post su Facebook, ha ribadito che in queste settimane, dove si è aperto per primi, i contagi sono rimasti stabili. È un elemento che conforta, ma l'attenzione deve rimanere molto molto alta. Pare che anche in Toscana, comunque, che è stata la prima a riaprire 3 settimane fa, l'assessore alla salute Simona Bezzini abbia però dato l'allerta perché si è registrato un aumento dei casi nella popolazione, soprattutto tra i più giovani, in tutte le province esclusa Livorno. Ieri, come tutti i lunedì di riapertura, ci sono state proteste e manifestazioni davanti alle scuole. Studenti e professori temono comunque i contagi e contestano le norme di sicurezza. Non a caso in Puglia, Calabria, Campania e Veneto la scelta se ritornare in classe è affidata in ultima istanza alle famiglie. Non solo gli studenti fragili, ma anche chi ha situazioni a rischio, vive con nonni o persone fragili, può seguire da casa. In Puglia, per esempio, 4 studenti su 5 sono rimasti in DAD. Parliamo di calcio con la Gazzetta dello Sport. Nuovo braccio di ferro a San Siro per la finale per lo scudetto. Conte, senza Kimi Lukaku, vuole confermare la supremazia dimostrata in campionato. Pirlo, con un Cuadrado in più, cerca la rivincita per decollare. Il campionato sale sul colle della Coppa Italia per un doppio turno di consultazioni. È in ballo il governo del campionato, non dimentichiamo che al comando c'è il sorprendente Milan con la legittima aspirazione di restarci e che Roma e Napoli, nonostante le turbulenze interne, hanno le potenzialità per sognare. Ma qui ci concentriamo su Inter e Juve, principali candidate estive. Le due semifinali sono un braccio di ferro importante. Ci spostiamo un momento sul locale, col Corriere del Veneto di Padova e Rovigo, e riprendiamo per un secondo il discorso riaperture. Scuola e bus, il primo test regge. Prefetti e sindaci alle fermate, la regione dice che è tutto ok, riaprono bar e ristoranti, Zaia no a ordinanze, sì alle responsabilità. Più bus e steward, vigili e volontari, pare che quindi il piano di rientro a scuola stia funzionando. Per oggi dalla rassegna stampa di Radio Sherwood è tutto, vi auguro una buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.